Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti soprattutto.
Un Maracanà, penso sia un Maracanà caldo anche oggi, caro Stefano. Dai messaggi che leggo pure oggi sono abbastanza belli carichi i nostri ascoltatori.
Il primo piano, l'ultima ora è clamorosa, lasciami dire, io non sono assolutamente d'accordo.
Vai su Gilardino.
Sulle zone del Gilardino trovo che sia stato veramente fatta una cosa brutta, immeritata, per un allenatore che io stimo. Quindi un messaggio ad Alberto, forza, vai avanti e che sei bravo. Quindi hai subito una grande ingiustizia, non so poi i motivi, Marco magari ne hai parlato, hai accennato tu, io non lo so.
Ah guarda, noi veramente eravamo in diretta, è arrivata così all'improvviso, non ce l'aspettavamo, eravamo qui con Vincenzo, questa mattina è arrivata la notizia mentre era in diretta Vincenzo e sinceramente non abbiamo avuto il modo di commentare. No, io non sono d'accordo assolutamente, ma tanto voglio dire, qui vi siamo veramente alla follia, ma che posso dire con grandissimo rispetto che molte cose denotano un'incompetenza veramente enorme nel calcio. Cioè,
un'incompetenza o una filiera, no? Fatta di amicizie, di cose, di scelte che vanno sopra. Adesso, per esempio, Zangrillo, che è sempre stato uno sponsor, è sempre stato, no?
E come si mette?
Un sostenitore di Girardino, che fa? Resta, va via. Assegna le dimissioni o continuerà?
Vediamo, sarebbe interessante provare a chiamarlo. Allora, caro Stefano, andiamo a vedere. Voglio chiedere subito questo pensiero proprio su Gilardino, perché hai aperto tu, hai fatto benissimo, poi andremo dentro altre situazioni, però voglio sentire anche che cosa ne pensano. Intanto li saluto subito. Mimmo Cugini, ciao Mimmo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Mimmo.
Stefano Salandin, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a voi, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te. E poi Ricky Buscaglia, ciao Ricky, ben trovato anche a te.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, siccome Stefano ha aperto su Gilardino, che insomma è quella proprio, poi andiamo anche sulle altre situazioni, volevo sentire anche un vostro pensiero su questo esonero, l'arrivo tra l'altro di Vieira, che insomma aveva incrociato anche Balotelli al Nizza e qualche scintilla c'era stata tra i due, mi ricordo. Allora, voglio sentire subito, riparto proprio dalla presentazione, Mimmo Cugini, a te.
Dio ci liberi dai fondi americani, mi viene da dire, perché ne combinano di ogni, veramente ragazzi, siamo veramente, superiamo i limiti e ogni volta ci stupiamo di quello che succede, perché la realtà supera la fantasia. Gli hanno smontato la squadra, gli hanno venduto i due giocatori più bravi, i due attaccanti, Retegui e Gudmundsson, gli hanno messo in mano sinceramente un gruppo che secondo me fa fatica a giocare questo campionato di Serie A, e quindi i punti che hanno fatto e le prestazioni sono nettamente al di sopra, e poi adesso lo mandano via. Non c'è nient'altro da dire se non che è assolutamente inspiegabile. Non so quali siano le aspettative della proprietà del Genoa per questa stagione. Spero che diano una spiegazione, per quanto possa esserci, secondo me non c'è una spiegazione tecnica, sicuramente no. Ho letto da qualche parte questa mattina sui siti che c'erano state delle accuse per i troppi infortuni, non avrebbe gestito bene il gruppo. Sinceramente sono molto sorpreso e purtroppo continuiamo a commentare situazioni che sono molto lontane dal calcio. L'abbiamo fatto per quello che riguardava la Roma con l'arrivo di Juric, cioè l'esonero di De Rossi, insomma tutta una serie di situazioni. Parliamo del Milan per restare nei fondi americani, con tutte le questioni di Theo Hernandez e Real, quindi insomma
sicuramente. Allora vado da Stefano Salandino, tuo pensiero Stefano.
Ma sai, quello diceva Mimmo giusto. Poi ci sono fondi e fondi, perché l'Atalanta è di un fondo americano, bisogna avere l'intelligenza da parte dei fondi americani di affidarsi ai gestori italiani bravi, perché poi quella fa la differenza. Parma in sé, insomma, non credo sia giusto generalizzare. Il caso del Genoa è un caso particolare, perché stiamo parlando di un fondo che di fatto non esiste più. È un problema anche che riguarda la tenuta stessa del Genoa come società, prima ancora che Gilardino, che è stato trattato malissimo. Ci sentiamo spesso con Alberto, lui ha una sola colpa, quella di aver alzato la voce già subito quest'estate dopo il mercato, doveva imporsi molto di più. Abbiamo parlato, poi ha gestito il gruppo in modo esemplare, ha fatto un miracolo finora e se ne accorgeranno che succederà a Genova senza di lui. E c'era una guerra interna tra chi lo voleva difendere e chi lo voleva, ha vinto, chi lo voleva esonerare, anche perché lui all'interno cominciava a farsi sentire e quindi hanno scelto un uomo. È chiaro che non è una scelta di oggi, perché non puoi esonerare un allenatore e avere subito l'altra a disposizione, così stanno lavorando, e quindi è una scelta che non ha nessun senso dal punto di vista tecnico. Questa balla degli infortuni proprio non c'entra assolutamente niente. È una guerra interna che si aggiunge a una difficoltà societaria conclamata e gravissima, su cui bisogna accendere i fari. So che la FIGC lo sta facendo, e quindi è un problema anche più ampio, oltre al trattamento assolutamente professionalmente indegno nei confronti di Gilardini.
Buscaglia.
È stato già detto molto, per non dire tutto. Io ho pensato che ci fossero dei vuoti di sceneggiatura che credo siano stati riempiti con quest'ultimo intervento. Sospettavo anch'io evidentemente qualcosa di non detto o di non saputo, ecco, perché non ha senso neanche come timing, perché se lo vuoi cacciare lo caccia all'inizio della sosta. Quello è il discorso. Detto ciò, io sono un fan di Alberto Di Gilardino dai tempi del Rezzato, quindi figurati, cioè, perché io amo quelli che si fanno la gavetta a prescindere dal nome, e perché poi, essendo di Lecco, ci ha giocato in faccia due volte con Rezzato e con la Provercelli, quindi cioè, l'ho visto già da allora che aveva dei numeri e ha fatto un capolavoro col Genoa, ha fatto un capolavoro.
Non vuol dire, dal punto di vista, perché magari è meglio avere figlio di puttana, bravo, ma in questo caso parliamo anche di una persona di qualità assolutamente eccelsa,
assolutamente
umana, e quindi questo va sottolineato.
No, ma poi io aggiungo tutto quello che avete detto, che mi trovo in linea su tutto, che forse ha dimostrato anche di saper lavorare bene Gilardino. Bravissimo. Insomma, quindi ha fatto anche un percorso da dove è partito a dove è arrivato,
per certi versi è il migliore della nuova,
sì, di quelli del 2006, della generazione dei campioni del mondo del 2006,
cioè,
forse
adesso
è quello più allenatore,
sarebbe clamoroso dire Palladino è superiore, secondo me dategli una squadra e poi vediamo. Insomma, mi piace molto, anche equilibrato, è uno che magari non si vende benissimo, però lo ritengo molto bravo.
Hai ragione, abbiamo discusso molto di questo con Alberto, anche di conterraneità. Lui però è alieno, questa roba non
ce la farà mai.
Sì, è vero.
È il suo bello,
esatto.
Deve rimanere. Ragione. Però ogni tanto ne parliamo, magari qualche cena cercherò di spingere per fargli qualche...
Portagli un saluto da tutti noi, insomma, un in bocca al lupo, perché poi ci sono anche dei momenti d'arresto della carriera che poi possono
portare la tifoseria del Genoa sia imbiperita. Attenzione, non lo so, poi vediamo come va a finire.
Ti assicuro, perché Genoa ho parecchi amici, che la squadra era tutta con lui,
ma anche pubblico.
Anche questo è un altro aspetto inquietante.
Non lo so che hanno combinato. Vabbè, vogliamo andare. Dai, vogliono andare a Pivoli, sanno che qualcosa c'è, dai.
Sì, c'è qualcosa veramente di
c'è. Comunque, qualcosa, dai, che non sappiamo.
Vediamo un po', e in bocca al lupo a lui, perché insomma ha dimostrato che il suo lo sa fare. Allora, sentite, altro tema che vi voglio sottoporre subito è 100 giorni dalla panchina di Conte. Vi voglio chiedere la cosa positiva che ha fatto e quello che invece secondo voi deve fare Antonio Conte da qui in avanti, no? 100 giorni di questa panchina con il Napoli che comunque è lassù, partito forte, sta comandando il campionato, ricordiamo che è andato due volte a Torino, due volte a Milano e una volta a Torino in trasferta e si è portato via 5 punti. Allora parto da te, Stefano, qui facciamo un giro.
Guarda, i miglioramenti di Conte, allora 100 giorni di Conte, io mi sono annotato così, a grandi linee, è una squadra che ha un miglior assetto, sa stare meglio in campo rispetto al passato, ha una mentalità diversa, ha un'applicazione diversa, migliore sempre rispetto al passato, e una soglia dell'attenzione che è considerevole, insomma, da primato, da squadra importante, quella che aveva per intenderci con Spalletti. Migliorato la fase difensiva complessiva della squadra, e poi c'è questo dato individuale, che però sempre in questo contesto collettivo migliorato da Conte, che è la leadership immediata di Buongiorno, che è un po' la cartina di tornasole di questo primo lavoro, poi vedremo, perché non basta per vincere lo scudetto.
Quindi ti ha sorpreso sulla leadership di Buongiorno
immediata, okay. Si è riconosciuto in questa cosa, quindi ha agevolato anche questo inserimento veloce di questo straordinario calciatore in tutto questo discorso, diciamo, molto molto difensivo, complessivo. Da migliorare, ritrovare il miglior Lukaku assolutamente, perché se no non vai lontano. La produzione offensiva migliore, cioè con Kvaratskhelia che non deve essere, cioè non è non può essere soltanto deputato alla rifinitura, allo strappo, al dribbling, ma anche ai numeri di portare gol, doppia cifra.
Ok.
E poi soluzioni su palla inattiva, Marco, concludo, perché Conte lo sa meglio di chiunque altro, e i campionati si vincono migliorando gli schemi a palla inattiva, quindi calci d'angolo, punizioni laterali, dal limite, le cose, quei 7, quei 12, 15 gol in un campionato che ti fanno vincere le partite e che poi ti aiutano a vincere uno scudetto.
Allora, vado da Mimmo Cugini. Qual è la cosa che ti ha sorpreso e quello invece che secondo te deve fare in questa ripartenza?
Ma allora, mi ha sorpreso la soluzione di passare dalla difesa a 3, che era il suo marchio di fabbrica, a quella a 4, e quindi una dimostrazione di grande utilità, che in passato era stato forse un po' invece il limite di Conte. Non mi ha sorpreso il fatto che dopo poco la squadra avesse un'identità molto ben precisa, e quindi l'aggressività e la grande concentrazione, la capacità di stare sul pezzo, come ama dire Conte. Secondo me quello che manca è un po' di coraggio. Non so se nella testa di Conte c'è un processo step by step nella costruzione di questo Napoli, e quindi partire da una base che comunque era già molto buona, perché 8-11 erano la squadra che aveva vinto lo scudetto con Spalletti, inserendo Buongiorno, McTominay e Lukaku, che sono comunque tre giocatori importanti. Credo che le maggiori difficoltà davanti siano dovute proprio alla condizione di Lukaku, che non mi pare essere quella brillante che abbiamo visto negli anni di Conte all'Inter, e ho l'impressione che difficilmente tornerà a quella. Quindi forse studiare qualche alternativa non sarebbe male, perché non so se basterà in un campionato così equilibrato, ma forse sì, potrebbe avere anche ragione Conte, proprio visto il grande equilibrio, giocare in trasferta per non perdere gli scontri diretti, come di fatto è stato, perché sia a Torino che a San Siro con l'Inter il Napoli ha giocato una partita molto speculativa, piuttosto che provare invece a vincerli. Magari nel girone di ritorno vedremo un Napoli più coraggioso e può fare un miglioramento da questo punto di vista.
Salandin.
Allora, sorpreso nulla, perché conosco Antonio benissimo, anche il suo percorso. Diceva Mimmo, diceva una cosa esemplare, no? Che il testimonio del fatto che non è un'accusa Mimmo, ma è una constatazione che perdiamo a volte, il calcio va veloce, perdiamo la memoria, ma su quanto riguarda la difesa 3, Conte si afferma giocando il famoso 4-2-4 col Bari, vincendo un
campionato
col Siena a Lecce, quindi lui conosce bene queste dinamiche. Poi
col Bari fece questo tipo di situazione, esatto. No?
Bari comincia col 4-2-4, poi a Siena vince il campionato col Codibì, col 4. E perché lui poi dipende dai giocatori che ha, ma quindi non mi ha stupito nulla. Mi ha stupito positivamente la grande capacità che ha avuto di inserire subito McTominay, che è un giocatore splendido, e lui ha cambiato, l'ha messo dietro le punte, ha fatto un bel gioco. È chiaro che lui deve vincere la scommessa Lukaku, che è una sua scommessa assoluta, perché l'ha voluto, perché ci ha puntato, perché Lukaku, gli anni passano per tutti, anche per Lukaku, e oltre ai chili. E quindi lui deve, io l'ho visto col
mica Belgio, passano solo per lui gli anni, caro Stefano.
Esatto, appunto, capito. L'ho visto col Belgio l'altra sera a Bruxelles con la nazionale, l'ho visto ancora lento, appesantito, non reattivo. E lì, ecco, magari avere un po' più di coraggio con Simeone, perché Simeone è un grande, è un attaccante di ottime prospettive, magari dà più dinamismo, non lo so. E questa è l'unica cosa. Okay. Per il resto è un percorso, è chiaro, è appena arrivato, e ha ragione quando dice: ricordatevi da cos'era l'anno scorso il Napoli. il solo fatto di aver rimesso al mondo giocatori come Di Lorenzo e altri è un grande, una grande nota di merito.
Buscaglia,
io credo che più di così non potesse fare in questo momento. Cioè lui sta spremendo il 100% del Napoli in questa fase. È partito tra le macerie, è partito con un mercato rallentato, per non dire bloccato, dalla mancata cessione di Osimhen. È andato a Verona con una squadra nemmeno lontana parente di quella che sta giocando adesso ed è composto dagli elementi di oggi, e ha sgombrato le macerie, ha rafforzato la testa prima ancora che le gambe. Quando qualcuno sosteneva questo Napoli non mi convince, questo Napoli non rapisce l'occhio, ha fatto punti. E poi è andato a Milano a giocare anche col Milan, però non ha giocato soltanto contro l'Inter o la Juventus in maniera chiusa, ma ha giocato anche col Milan quel tipo di partita lì. Quindi è un Napoli in costante crescita. Ci sono ancora dei giocatori che secondo me devono marcare questa stagione, Gilmour e Neres, io li aspetto perché secondo me faranno la differenza nel girone di ritorno. E quello che deve fare in realtà non è quello che deve fare, ma è quello che dovrà fare secondo me, e cioè gestire l'idea della piazza e dell'opinione pubblica che il Napoli debba vincere lo scudetto, quando il dovere non c'è, perché è l'Inter la squadra più forte. Se lui riesce a gestire questo aspetto, allora va fino in fondo. Alternativamente si può scottare, ma è quello l'aspetto su cui dovrà lavorare da qua in poi, perché poi Lukaku arriverà, Neres arriverà, Gilmour arriverà. È una squadra senza coppe, quindi con tutta la settimana a disposizione. Non ho dubbi su questo, perché basta vedere il passaggio che ha fatto in due mesi, perché sono tre mesi, con la squadra al completo con il mercato chiuso. Quindi il concetto è l'aspettativa, il dover vincere lo scudetto. Se lui cambia quel verbo con dover a poter, allora va fino in fondo.
Staremo a vedere.
Solo una cosa velocissima. Sì. Comunque va sottolineato che la rosa del Napoli è ottima.
Ah, come no?
E a proposito di mercato, ho menzionato il mercato, il lavoro che ha fatto Manna è stato strepitoso, perché con la scimmia di Osimhen sopra, comunque ha portato Buongiorno, McTominay e altri giocatori, Lukaku stesso, che hanno alzato il livello e hanno rinfrescato l'ambiente. Quindi anche questo dobbiamo tenere.
Assolutamente. Se allora Stefano Palomani, vengo da te, sì, perché Salandino ha detto il lavoro di Manna è stato ottimo, invece andiamo a vedere ad oggi. Non so come potete giudicarlo o meno, però l'infortunio di Vlahovic, il crack di Vlahovic apre adesso. Noi qui ci eravamo già espressi, Stefano, mi ricordo, tu in particolare, come altri, posso citare lo stesso Massimo Brambati, insomma,
in estate
dove eravate espressi con molti dubbi sulla scelta di giocare solo con Vlahovic, sì, e Milik, che Milik poi non stava molto bene, già c'erano le... E adesso siamo arrivati qui, tra l'altro abbiamo anche le immagini dell'infortunio di abbiamo le immagini di questa mattina che arriva al GME di Kalle Vlahovic, e siamo in attesa anche di un comunicato ufficiale da parte della Juve. Poi Stefano non so se ha già qualche notizia in merito. Però
cammina male, quindi
dalle immagini si vede che non cammina benissimo. Però qui adesso si apre quel buco che noi avevamo sottolineato. Minimo. Diventa una voragine, sì, adesso.
Quindi non ce l'hai, adesso si deve Motta, palla a Motta. Meno male che la Juventus per i tifosi bianconeri a Motta. Ci fosse stato un altro allenatore sarebbe stato un disastro, ma senza offendere chi c'era prima di lui in generale.
Certo.
E l'acquisto migliore di Giuntoli è stato Motta. Poi vedremo. Continuo. Siamo a novembre e continuo
a dire questo.
A dire questo.
Stefano Salandin, insomma, è un problema adesso che si fa molto importante, no? Questo dell'eventuale assenza di Vlahovic. Responsabile solo Giuntoli o anche delle responsabilità Motta? Perché poi lui ha detto che il mercato l'hanno fatto insieme, quindi lui ha provato tutte le scelte.
Sì. Avanti l'hanno cercato, non sono riusciti a prenderlo, il mercato ha certe dinamiche, ma hanno voluto fare la priorità su altri ruoli. Di sicuro è un vulnus notevole, ma era un vulnus già prima dell'infortunio, sì, delle dichiarazioni di Motta. Di Vlahovic, scusate, che vi assicuro non sono passate inosservate alla continassa, soprattutto nella parte tecnica, perché ora vi dico una cosa, ma un commento che ho avuto stanotte a caldo è stato: e meno male che ha detto che in nazionale si corre di meno. Per dirvi quanto...
Chi l'ha fatto questo commento?
Non te lo posso molto dire.
Ah, ho capito, ho capito. Okay.
Però, però gente molto addentro. E quindi quelle frasi avevano creato, hanno creato un problema.
Certo.
Io non mi stupirei che Vlahovic finisca ai margini della Juventus, non mi stupirei per niente.
Ah, non ti stuperesti?
No. Già successo al Bologna con Arnautovic. Poi è chiaro che sono dinamiche diverse perché i contratti di Arnautovic, è vero, per il Bologna era pesante, ma è incomparabile rispetto a quello che ha lui con la Juve, quindi sono dinamiche diverse. Ma l'eliminazione di Arnautovic fece sbocciare Pirtè.
E qui chi ora, fa sbloccia?
Non lo so, ora ti sto dicendo. Magari Guea diventa, si scopre che è un centravanti fenomenale. Io non lo so se lo è Guea un centravanti fenomenale. O magari si tiene duro fino a gennaio, che, insomma, alla fine è qua, e arriva no? E quindi è evidente che al di là dell'infortunio apre degli scenari molto interessanti dal punto di vista come dire, della dinamicità interna alla Juve. E resta il fatto che sì, manca un centravanti, però va detto, e questo è assolutamente segreto, io ho parlato spesso con Giuntoli, che dice: noi abbiamo delle alternative, sono UEA, sono lo stesso Nico Gonzalez che deve recuperare, e Mbangula che fa il falso 9, insomma, loro sono convinti che questo non sia il problema, che questo non sia.
Bene così.
Però, scusate.
Vai Mimmo.
Con tutto il rispetto per quello che dicono Giuntoli e per i grandi risultati che ha fatto Thiago Motta a Bologna, già paragonare Arnautovic con Vlahovic mi vengono i brividi, perché
ma io non lo paragono le dinamiche,
però quello che continua a sorprendermi è che il rapporto tra Vlahovic e Juve è comunque sempre di alta tensione e mai di amore, perché era così con Allegri, e la stessa cosa è successa che l'aveva già venduto volendo Lukaku, come tutti sappiamo, e adesso la situazione addirittura va in una direzione identica, con l'aggravante che la Juve quest'anno non ha una vera punta centrale. Sinceramente, quando è stato messo in campo UEA come punta centrale, non mi sembra che abbia fatto una grande partita. Se poi Giuntoli è convinto che Thiago Motta trasforma l'acqua in oro, allora vabbè, però, insomma, siamo da un dirigente di altissimo livello, io mi aspetterei delle valutazioni diverse. Non c'è dubbio, e questo è difficilmente smentibile, che la Juventus si è presentata ad una stagione molto impegnativa tra campionato e Champions con un solo attaccante centrale. Questo è evidente. Sì.
Questo è molto evidente, era evidente da luglio.
Mi sembra, quindi anche sulle valutazioni della campagna acquisti di Giuntoli, visto che siamo arrivati a metà novembre, qualche considerazione, guardando anche Douglas Luiz, che ha giocato quasi niente,
sì,
forse dobbiamo farle.
Ormai va verso un mese di stop senza infortuni, non c'è ancora.
Anche Nico Gonzalez. Anche
sì, Gonzalez. Nico Gonzalez ormai va erano 20-25 giorni, siamo a due mesi ormai.
55 no, più 40, no, 95.
Siano delle...
Fermi.
Siamo
a dicembre, fermi.
Sì, sì.
In freezer.
Hai ragione. Voglio sentire anche Righi prima di chiudere questo blocco su un tuo pensiero, Buscaglia.
Allora, cerco di essere rapido. La questione del backup del centravanti della Juventus, noi come DAZN l'abbiamo sollevata a Juventus Como, prima giornata di campionato, e Giuntoli ha detto: crediamo in Milik. Ho la sensazione che loro in quei giorni pensassero a un recupero più rapido di Milik. Evidentemente non è stato così. Quando hanno preso Nico Gonzalez, hanno pensato a Nico Gonzalez come terzo centravanti, questo è ufficiale, evidente, e poi eventualmente avrebbero guardato sulla next gen come poi hanno realmente fatto. Io continuo a pensare quello che è stato detto, cioè che possono fare più male le parole di Vlahovic per l'infortunio. Ed è qua che adesso devono devono emergere le forze di società, allenatore e spogliatoio per chiarirsi e recuperare un giocatore che è troppo centrale. Chiudo, sempre per una dichiarazione che lo stesso Giuntoli ha rilasciato a noi in un altro prepartita, alla prepartita di Juventus Parma, quando gli abbiamo chiesto ma Boni, e lui ha detto è un gran bel giocatore.
Vabbè, vediamo.
Sì, Boni è un gran bel giocatore, che il Parma lo dia a gennaio non ha bisogno, non lo so, no, hai ragione Ricky, questo.
No.
Da quel che so poi...
Vabbè.
Sarei sorpreso anch'io che il Parma lo potesse cedere a gennaio. Vabbè, con loro... piena salvezza, però
stanno lavorando vento e terra su Zirze, poi vediamo.
Senza Zirze non si può giocare, caro Stefano Impallo.
No, lo
dico così, faccio una battuta, fatemi fare una battuta.
Sembra che stiamo violando qualche...
Fatemi fare una battuta.
No, si incrociano delle situazioni, cioè là non gioca là...
È verissimo. No, è uno scenario che è possibile.
C'è un altro discorso da fare, no? Che bisognerebbe cominciare a fare un discorso quasi sociologico, no? Che prima ogni colpa era di Allegri, adesso si scopre che ci sono i giocatori, no? Che hanno le loro caratteristiche, le loro problematiche.
No, io questo lo dicevo da Allegri, lo dico pure di Motta, cioè ci sono delle caratteristiche.
Lo stesso di prima, Chiesa, quindi. Bisognerebbe lavorare sui giocatori che sugli
allenatori. Gli allenatori dovrebbero lavorare sui giocatori.
Sì.
No,
dovrebbe essere questo. Cioè, gli allenatori lavorare sui giocatori.
Quelli allenabili, perché mi sembra di capire che stanno tutti in infermeria.
Vabbè, vediamo un po'.
Stanno 100 milioni in infermeria.
Questo è un altro discorso.
100 milioni Salandini in infermeria. Siamo a dicembre.
100. In freezer, come hai detto tu. Mi piace questa cosa.
La risposta è sempre la stessa. È un percorso.
È un bel percorso. Vediamo. Siamo all'inizio. Ragazzi. Bisogna avere
pazienza.
L'ultima cosa, non siamo tanto all'inizio, perché siamo all'inizio.
Tra poco ci scambiamo i regali.
È vicino.
Se Conte e Thiago Motta fanno un mercato da circa 200 milioni di euro l'uno, scusate, ma
più o meno.
Mi sento un po' preso in giro quando mi dicono che non devono vincere lo scudetto.
No, hai ragione, io sono con te.
Diciamo che se non lo vogliono vincere, che ci sono andati a fare
che
la
Juve si tenga stretto Motta.
Ci fermiamo qua. Però insomma, pure oggi Marchisio ha detto che Motta non ha il dovere di vincere adesso. In questo momento. Allora... quindi io mi inchino, insomma,
ci fermiamo qua, dai. Fermiamoci, dai. C'è la solo Inzaghi.
Sì,
è vero.
Va bene, ci fermiamo qua, ragazzi. Ci fermiamo qua. Mi devo fermare che siamo andato oltre tempo. Ciao ragazzi, e grazie, a presto. Ciao, presto. Ciao, break grazie, per noi, torniamo subito.